18 e un minuto, quasi e due minuti. Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Iniziamo subito con la notizia che abbiamo scelto di mettere in apertura, che sono i risultati delle elezioni amministrative. C'è stato il ballottaggio in diversi comuni, 6 di questi erano capoluogo di provincia, altri erano centri comunque significativi, alcuni di questi in particolare, per così fare un piccolo test politico dopo il primo turno. Buonasera Anna Bredice da Roma.
Buonasera, buonasera.
E buonasera Alessandro Braga da studio, che fra poco ci illustra i risultati in Lombardia in particolare. Però sia Alessandro che Anna, vi volevo segnalare il post più divertente del giorno, permettetemelo, è quello di Rifondazione Comunista che festeggia, Alessandro tu in particolare che li segui, no? Una vittoria, hanno un sindaco, Manuel Minervini a Molfetta, hanno appena scritto: dopo Mamdani a New York, Minervini a Molfetta. Divertente.
Beh, con le dovute differenze tra New York e Molfetta, il ritorno di un sindaco di sinistra a sinistra di Rifondazione Comunista a me personalmente fa piacere.
Anna, a parte Molfetta, quali sono i risultati importanti di oggi?
Sì, ce ne sono, ma anche Molfetta, ecco, vorrei tornare solamente per dire che comunque Elish Line era intervenuta su questa, in questa città, commissariando il PD locale, cioè quindi intervenendo per provare a cambiare le cose, a quanto pare è riuscito, insomma, quindi l'esperimento è riuscito.
Ha funzionato.
Forse anche per questo.
Forse,
ecco,
forse non è proprio esattamente come Manhattan e dintorni, insomma, però è sicuramente un risultato, ecco, da sottolineare. Senti, invece c'erano 6 capoluoghi, abbiamo detto sostanziale pareggio, se dobbiamo fare il solito giochino centrodestra centrosinistra, sì. Giusto?
Esattamente, sì, il pareggio 3-3, diciamo insomma il dato importante, diciamo, per quelli di destra, perché sono Arezzo, Lecco e Macerata. Arezzo e Macerata restano a destra e Lecco invece passa da sinistra a destra, insomma questo è il dato. Invece per quanto riguarda il centrosinistra, vincono al secondo turno Agrigento, Chieti e Trani. E devo dire che queste tre città, essendo diciamo centro-sud, pongono un particolare diciamo aspetto di preoccupazione forse anche per il governo, perché Meloni sta festeggiando ancora di più Tajani, che sembra aver vinto veramente le elezioni politiche nel suo messaggio, però pone il problema per il sud, perché in Sicilia ad esempio i comuni, anche quelli diciamo di cui non parliamo perché sono piccoli, che non sono andati diciamo al ballottaggio, però ci sono tantissimi comuni in Sicilia che sono passati al centro-sinistra, e in provincia di Napoli anche sono parecchi, quindi diciamo poi vedremo anche i flussi di voto, però probabilmente conferma per la maggioranza, per il governo, un tema sud da seguire, da vedere anche in vista delle politiche. E quindi diciamo per i voti il voto di oggi nei ballottaggi sono 3-3, però in definitiva, se vogliamo vedere in base anche ai dati, alle osservazioni fatte da Utrend ad esempio, vediamo che in sostanza nei 18 capoluoghi che sono andati al voto per le amministrative complessivamente tra primo e secondo turno, il centrosinistra ne aveva 8 e adesso ne ha 10. La destra invece, centrodestra, da 5 passa a 6, aumentano diciamo in generale complessivamente, non solamente nei numeri dei capoluoghi diciamo, ma complessivamente in tutti i comuni aumentano anche le liste civiche, i sindaci eletti con liste civiche, quindi insomma questo è il dato un po' generale. A sinistra nessuno ha ancora commentato a livello diciamo di leader, lo hanno fatto Tajani e Meloni
a parte Rifondazione Comunista che fa il paragone Molfetta a New York.
Esatto, però ad esempio parliamo di Schlein, Conte e altri non hanno ancora commentato, forse aspettano i dati complessivi, lo ha fatto come dicevamo Tajani dicendo adesso continuiamo fiduciosi per le politiche senza tasse di successione e senza patrimoniali, come dire, sono i due temi su cui che loro si intesteranno, diciamo, per le politiche. Meloni dice che il dato come dire, conferma la stabilità di governo, però insomma, se bisogna vedere i numeri complessivi, diciamo su 118 comuni che sono andati al voto, 50 sono andati a sinistra e 40 a destra, 28 a liste civiche. Quindi poi chiaramente ci sono città più importanti di altre per popolazione, perché comunque hanno un'importanza politica diversa da altri, e poi dobbiamo considerare che il governo e il centrodestra continueranno a dirsi vittoriosi di Venezia, ecco, si porteranno avanti, diciamo, quella vittoria insperata che c'è stata a Venezia.
Beh, quello è sicuramente forse il dato politico più importante di queste elezioni amministrative. Adesso cominciano, dice, non ha ancora parlato nessuno del centro-sinistra, ha appena parlato Igor Taruffi, che è uno dei responsabili del PD, il responsabile dell'organizzazione del PD. Anche questa tornata vede l'affermazione del centro-sinistra, quindi siamo un po' nel classico della politica italiana, hanno vinto tutti secondo le dichiarazioni. Così, sottolineavi il dato del Sud. Per quanto possa essere significativo questo voto locale, però è in linea di continuità anche con le ultime elezioni regionali. Ad esempio, il Sud, vuoi forse perché questo governo ha fatto l'autonomia differenziata, vuoi per altre ragioni, in vista delle elezioni politiche da feudo della destra che garantiva sostanzialmente la vittoria alle politiche potrebbe diventare un fattore invece controcorrente da questo punto di vista.
Sì, esattamente. Cioè, quindi bisognerà veramente, il governo probabilmente dovrà occuparsi un po' di questo. Per l'autonomia, un po' per il destino e per i cambiamenti di Forza Italia, perché è interessante anche capire se ci saranno delle modifiche ai vertici di Forza Italia, il dato del Sud può essere già un'indicazione. E poi, insomma, per il centro-sinistra capire esattamente come sta andando i 5 Stelle. Un dato, ad esempio, che può essere paragonato a quello di Molfetta, San Giovanni Rotondo, che è la città di Conte ha perso, quindi bisogna un po' capire,
Certo.
Conte ha perso nel senso il candidato di centrosinistra, è un po' capire come è andato il 5 Stelle in questa tornata, se sono riusciti, diciamo, ad aiutare il resto della coalizione oppure no. Quindi insomma, questo è
Certo,
un
e
po' il dato.
ritorniamo al primo turno, quel famoso risultato di Venezia così sfavorevole al centro-sinistra è stato determinato anche dalla scomparsa dei 5 Stelle in quella città, sono arrivati al 2. Grazie Anna per questo collegamento, ti sentiamo nel giornale radio.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Poi Alessandro, San Giovanni Rotondo è la città di Conte, ma anche di Padre Pio, ricordiamo.
Anche di Padre Pio, esatto.
Alessandro, c'è in Lombardia una molfetta di Vannacci, cioè un luogo dove si può dire Vannacci ha fatto sentire il suo peso? Perché prima del ballottaggio si guardava con particolare attenzione Vigevano, dove la sua lista era andata molto bene al primo turno, si guardava con particolare attenzione anche Legnano, dove i suoi voti avrebbero potuto far vincere il centrodestra.
E allora, c'è da dire che a Vigevano il centrodestra ha stravinto, veramente stravinto. Il candidato forzista è andato al ballottaggio contro Rossella Buratti del centrosinistra Unito Largo, ha stravinto, ha raddoppiato praticamente i suoi voti, più che raddoppiato i suoi voti. C'è da dire che, però, andando a guardare i numeri assoluti, non le percentuali, Paolo Previde Massara si è preso i suoi voti del primo turno più tutti, esattamente tutti i voti presi da Riccardo Ghia, che era il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Lega, e i 400 circa della lista Lombardia Civica, che al primo turno aveva sostenuto Fulvio Suvilla, il candidato vannacciano, mentre i voti 2600 circa presi da Vigevano Futura, quindi la lista proprio col marchio registrato di Vannacci, non ha portato voti al candidato del centrodestra. Questo cosa significa? Lì Suvilla aveva detto, e anche Vannacci lo aveva ribadito, che non si sarebbero fatti accordi col centrodestra dove non c'era convergenza di programma, di idee, di ideali. E Suvilla aveva detto votate scheda bianca, votate scheda nulla. Sta di fatto che numeri alla mano i vannacciani di Vigevano non sono andati a votare. E questo vuol dire che sono stati sono ininfluenti per la vittoria del centrodestra? Assolutamente no, perché Vigevano è una città di destra ed è bastato il ricompattamento, diciamo così, del centrodestra classico per farlo vincere.
Forse si sentivano anche sicuri di questo risultato, quindi hanno lasciato perdere.
Differente il ragionamento a Legnano, dove invece il sindaco uscente di centrosinistra, Lorenzo Radice, non si è apparentato con le liste che sostenevano invece Federico Amadei di sinistra, AVS, Rifondazione Movimento 5 Stelle, e si è portato a casa però circa 1100 voti in più del primo turno, che sono i due terzi di quelli che al primo turno avevano votato a sinistra, a differenza di Mario Almici, candidato unitario del centrodestra, che aveva preso 9700 voti circa, non ce l'ha fatta, ha perso per circa, per meno di 500 voti ha perso. Per quale ragione? Perché i 2500 e passa voti che al primo turno erano andati a Carolina Toia, candidata ex leghista, una transfuga leghista,
sì,
candidata così, sostenuta da Vannacci in maniera informale, non c'era il simbolo Vigevano Futura, non sono andati a votare. Quando lì in quel comune a Legnano Vannacci aveva detto e anche Carolina Toia ci apparentiamo col centrodestra, quindi il voto dove sarebbe dovuto andare lì.
Questo, non l'hanno ascoltato.
Non l'hanno ascoltato. Questo in qualche modo cosa vuol dire? Che il centrodestra ha bisogno dei voti dei vannacciani per vincere, ma l'elettorato vannacciano, se così si può definire, perché è ancora difficile dargli un'identità vera e propria, in qualche modo premia Futuro Nazionale se è alternativo al centrodestra e non se entra in una logica di alleanza larga del centrodestra.
Beh, altrimenti che cosa ci starebbe a fare una formazione nuova che voglia raccogliere i delusi,
esatto,
eccetera eccetera.
Stiamo parlando ovviamente di due casi locali, Vigevano per quello che è e Legnano per quello che è, anche perché parlo della Lombardia a livello locale, a livello territoriale invece Roberto Vannacci, lo sappiamo, ha conquistato due consiglieri regionali, prossimamente ci saranno nuovi ingressi certamente all'interno di Futuro Nazionale, la cosa gli permetterà di creare un gruppo autonomo in consiglio regionale, sul territorio stanno nascendo comitati su comitati, ci sono nei vari territori lombardi, ne abbiamo raccontati alcuni a Metro Regione, politici di terza, quarta fila sicuramente, ma navigati, che magari sul loro territorio fanno politica da 20-30 anni, che stanno abbandonando i partiti originari, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, per finire nelle fila di Roberto Vannacci. Quindi questo risultato delle urne dei due comuni non è chiaramente esemplificativo, non lo si può allargare a livello più ampio, c'è da dire che Vannacci sta conquistando terreno, almeno per quanto riguarda la Lombardia.
Se posso, così faccio il teaser della trasmissione di questa sera alle 20, se posso, Vannacci è accompagnato anche da una importante campagna di stampa e campagna social a suo favore, che prende come elemento di battaglia gli immigrati, come si comportano i ragazzi per strada, l'immigrazione in generale. Ne parliamo questa sera di questa nuova campagna securitaria, che è una campagna sia securitaria che politica, appunto, che porta inevitabilmente nella direzione della destra più truce, di cui lui è uno dei volti, poi naturalmente ci sono anche quelli al governo che incassano, però insomma è una cosa che è un classico della politica italiana che ci sembra in questo periodo particolarmente così recrudescente.
Visto l'aspetto, la particolarità vannacciana, in generale, in Lombardia, il centrosinistra può festeggiare il fatto che ha conquistato Legnano al secondo turno, aveva già conquistato i 5 comuni dell'area metropolitana di Milano superiore ai 15.000 abitanti al primo turno, quindi diciamo fa un plein nell'area metropolitana. In realtà il primo turno era andato meglio per il centrosinistra a livello generale, qui erano 6 le città al ballottaggio, 4 vanno al centrodestra, una al centrosinistra, una a una lista civica. Lasciamo stare la lista civica a Mortara, che il candidato civico ha battuto il centrodestra. C'è da dire che a Somma Lombardo è ritornato a governare il centrodestra dopo un periodo di centrosinistra. A Viadana c'era una sfida tutta interna al centrodestra, al ballottaggio. Ha vinto il candidato di Fratelli d'Italia che ha battuto quello sostenuto dalla Lega. Segno questo, forse un altro piccolo segno della decadenza della Lega in un territorio, quello lombardo, che sempre è stato suo.
Ma ti devo fare una domanda.
Di Vigiano abbiamo detto, chiudo dicendo Lecco.
Ma infatti ti volevo chiedere, te lo stai tenendo per ultimo me ne vuoi parlare?
No, me lo stavo tenendo per ultimo. Lecco, erano 2 capoluoghi di provincia al voto lombardi in questa tornata. Mantova portata a casa dal centrosinistra al primo turno con un risultato pesante, quasi il 70% di voti. Lecco partiva Filippo Boscagli, il candidato del centrodestra, in vantaggio, aveva circa il 48% al primo turno contro il 43,5% del sindaco uscente Mauro Gattinoni. Anche 6 anni fa Gattinoni partiva al ballottaggio in svantaggio, ma era riuscito nella rincorsa e nel superamento a sinistra che gli ha permesso di diventare sindaco. Questa volta non ce l'ha fatta. Cosa ha pesato? Hanno pesato molto dei fattori locali, c'è da dire, questioni dei parcheggi sul lungolago, questioni della sicurezza, questioni coi commercianti, cioè proprio temi locali che comunque sono importanti e contano. Probabilmente ha contato anche il fatto che Gattinoni non è riuscito a tenere a sé quei voti di quella società civile, di quei civici che invece 6 anni fa gli avevano permesso appunto il sorpasso al secondo turno.
Su tutto questo naturalmente aleggia ancora una volta il non voto, perché di nuovo insomma è in crescita, è in aumento.
Sì, anche se Lecco, e chiudo, ti saluto, sì. L'affluenza a questo ballottaggio è stata praticamente in linea col primo turno, un caso più unico che raro, direi.
Grazie Alessandro, buon lavoro, ci sentiamo a Metro Regione.
Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te.
Rientriamo alle 18 e 21 minuti, quasi 22, con Mattia Guastafierro in studio. Ciao Mattia.
Ciao Luigi, ciao a tutti.
Per tornare con te ai tempi dimenticabili, tutto sommato, del Covid.
Ma forse per me non ci tornerei affatto, ma la cronaca politica ce lo impone oggi, sì, perché un nuovo scontro adesso sulla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, quella commissione parlamentare che era stata istituita appunto per far luce su alcune questioni legate alla gestione della pandemia, a quegli anni terribili che tutti quanti noi abbiamo vissuto. Una commissione voluta dalla destra, da Fratelli d'Italia, in campagna elettorale se ne è parlato moltissimo, e non è la prima volta che le opposizioni denunciano che questa commissione sia stata di fatto istituita per cercare di colpire i governi che in passato hanno dovuto affrontare e gestire la pandemia. Stavolta è successo un altro fatto, l'ennesimo fatto, un altro capitolo di tutta questa vicenda, e le opposizioni dicono che però una linea rossa è stata superata. Il motivo è questo: il presidente della commissione, Marco Lisei di Fratelli d'Italia, ha delegato nei giorni scorsi alcuni consulenti della commissione a svolgere degli interrogatori di privati cittadini che erano informati sui fatti della pandemia. Interrogatori da svolgere però dove? Fuori dal Parlamento, in un commissariato di polizia, quello di Trevi Campo Marzio, lì a Roma, senza però che fosse presente alcun parlamentare. Audizioni dunque illecite, dicono le opposizioni, svolte al di fuori delle procedure previste, all'insaputa anche dei commissari, dovrebbero essere presenti i membri della commissione parlamentare, e a questi interrogatori invece loro non c'erano, e sono stati sentiti dunque dei privati cittadini anche per diverse ore su quei fatti senza che fosse presente nessun membro della commissione. E allora oggi le opposizioni hanno protestato, hanno scritto una lettera tutti insieme ai presidenti di Camera e Senato, abbandonando i lavori della commissione, chiedendo di far dimettere il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia. Lui ovviamente ha respinto tutte le accuse, dice in realtà quelle audizioni sono state delegate con un'autorizzazione che è stata data in un passaggio preliminare precedente nell'ufficio di presidenza. Ma insomma, questo è l'ennesimo scontro e la testimonianza, dicono le opposizioni, dell'uso ancora una volta politico della commissione per colpire i governi del passato.
Abbiamo con noi Filiberto Zanatti, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
È andata così, come è andata nello specifico? Perché queste audizioni sono state svolte di fatto fuori dalle vostre prerogative.
No, la ricostruzione è esatta. Intanto voglio mettere in premessa il fatto che questa commissione è stata costruita, lo diceva anche lei nell'introduzione, come elemento, diciamo così, per mettere sotto accusa il governo precedente, quello che ha gestito appunto la famosa crisi Covid.
Stiamo parlando del Conte Bis, o altrimenti detto giallo rosso.
Esattamente, peraltro in modo del tutto ingeneroso, perché insomma, voglio dire, quello che è accaduto in quei mesi tragici, e credo che c'è stata una conduzione che ha permesso al nostro paese di venirne fuori, di saper gestire e di saper diminuire in modo significativo i morti. Dopodiché la destra, che si è fatta un po' carico di quelle posizioni non solo novax, ma insomma antiscientifiche da ogni punto di vista, ha voluto costruire questa commissione d'inchiesta. Ora, dal suo insediamento ad oggi, per ben 10 volte le opposizioni hanno scritto ai presidenti di Camera e Senato denunciando irregolarità, denunciando abusi, denunciando una funzione impropria della commissione d'inchiesta, dalla quale peraltro a priori la destra ha escluso anche la valutazione di quello che è accaduto a livello regionale. Sappiamo tutti che in Italia il sistema sanitario si basa appunto sulle regioni. Ora, che è accaduto quest'ultima volta e perché diciamo che è stata superata la linea rossa? La ricostruzione è esatta: il presidente ha delegato alcuni consulenti della commissione di procedere a fare delle audizioni, degli interrogatori di persone che sono informate sui fatti in un luogo altro rispetto appunto alla sede della commissione. Questo è illegittimo, non si può fare, perché la commissione d'inchiesta non è un tribunale e non si può usare l'articolo del codice di procedura penale, il 351, la fattispecie, per mettere in campo questa procedura. La funzione di audire diciamo, gli interessati, le persone che si vogliono udire, è proprio della funzione dei deputati e dei senatori commissari della Commissione. Sono loro che devono fare le domande e sono loro che devono valutare le risposte. Questo non è accaduto.
Ci faccia capire dunque, deputato, i consulenti si possono anche nominare, però poi quegli interrogatori devono svolgersi in Parlamento alla presenza di tutti i commissari, sia di destra che di sinistra, sia di maggioranza che di opposizione, se no non ha più senso questo tipo di commissione d'inchiesta.
È esattamente così, è esattamente così. I consulenti sono nominati legittimamente, la funzione dei consulenti è quella di dare appunto una consulenza su aspetti tecnici, giuridici, o della materia specifica, o sulla materia specifica, perché non tutti, ovviamente, i deputati e i senatori possono sapere sì. tutto, e quindi dei consulenti servono, possono anche coadiuvare i commissari nel momento nel quale si fanno le audizioni, fornendo materiali, fornendo indicazioni o quant'altro, ma non possono, no, prima di tutto non si possono sostituire i deputati e i senatori.
Ecco,
in
ci dica
funzione.
Un'ultima cosa, deputato, visto che siamo proprio alla fine. Voi avete anche, insomma, capito che durante questi interrogatori sono svolti in maniera anche, insomma, fuori dalle regole, nel rispetto di questi cittadini che sono stati sentiti. Avete queste notizie?
Assolutamente sì, perché, insomma, queste persone sono state poi seguentemente audite in commissione, anche se noi avevamo abbandonato i lavori, ci sono i verbali. Una di queste audite ha appunto più volte manifestato il disagio che ha provato ad essere convocato in modo abbastanza forzoso in questa audizione anomala, un'audizione che è durata 6 ore e mezza, come se fossero imputati oppure informati di fatti di un procedimento penale, cosa assolutamente anomala. Si sono realizzate, secondo me, delle procedure che mettono anche in discussione il fatto che i diritti dei singoli cittadini non siano stati certo. calpestati. Certamente sono stati calpestati i diritti del Parlamento.
Zaratti. Grazie, grazie Filiberto Zaratti, grazie. Buona serata.
Grazie a voi.
E grazie Matteo, ci sentiamo nel GR. Ciao. Adesso linea alle notizie delle 18.30.
Yes, we got it.
Rientriamo alle 18:37 minuti Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Saluto Rinaldo Gianola in collegamento con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
E Massimo Alberti al mio fianco in studio 2. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera. Ciao.
La notizia di cui parliamo adesso, di solito nello stereotipo, nel modo di dire giornalistico, è il risico bancario. Però in realtà la questione, sappiamo, è molto seria, spiegacela tu.
Allora, facciamo un piccolissimo passo indietro. Vi ricorderete di Monte dei Paschi di Siena, banca sull'orlo del fallimento, salvata dal governo. Ci vado giù un po' con l'accetta e poi specificheremo eventualmente con Rinaldo quello che c'è da specificare. Poche settimane fa la battaglia per il vertice di Monte dei Paschi, con il tentativo di Francesco Caltagirone di acquisirla, con la mira finale di arrivare a Generali, che è uno dei principali, se non il più grosso gestore di risparmio in Italia. Caltagirone è sconfitto, nonostante un primo apparente sostegno del governo, perché Banca Popolare di Milano, col gruppo Delfin, lo ha sostanzialmente scalzato, riconfermando l'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Banca Popolare di Milano, la banca del Nord, con in questo caso anche un sostegno nemmeno troppo mascherato invece di un pezzo del governo, in particolare di quello del ministro leghista Giorgetti. Ieri Banca Popolare di Milano fa una proposta di aggregazione a Monte dei Paschi, e a questo punto Banca Intesa, insieme a Unipol, perché per ragioni di antitrust deve muoversi con Banca Intesa per l'acquisizione di una parte degli sportelli di Monte dei Paschi, li anticipano sul tempo, presentando una cosa a cui evidentemente lavoravano da moltissimo tempo, ovvero una proposta di acquisizione, mettendo sul tavolo 30 miliardi, che probabilmente andrà in porto, per riuscire a fare quello che non è mai riuscito a fare fin qui nessuno, ovvero creare il famoso terzo maxipolo bancario in Italia. Ora, al di là di tutte le questioni di retroscena politiche e finanziarie che stanno dietro questa operazione, oggi è stato il giorno delle conferenze stampa dei due amministratori delegati, Messina e Cimbre di Monte dei Paschi e di Unipol, che hanno rivendicato l'operazione come un'operazione buona, naturalmente, e necessaria, con in più l'aggiunta dell'acquisizione di un ulteriore 3% da parte di Banca Intesa proprio di Generali. Ci sono da dire, secondo me, tre cose, che prendo anche da alcune considerazioni che faceva il professor Alessandro Volpi, storico dell'economia all'Università di Pisa. Tutte queste acquisizioni sono possibili perché le banche hanno grande liquidità per gli utili incredibili che hanno maturato soprattutto in questi ultimi anni, in questo ultimo biennio, i famosi extra profitti. C'è una concentrazione monopolistica possibile perché tra gli azionariati di tutti i soggetti che abbiamo nominato c'è anche una sovrapposizione tra gli azionariati delle banche italiane, legata soprattutto a fondi come BlackRock, che è presente sostanzialmente in tutte le realtà che abbiamo nominato. Ovviamente, come dicevamo, l'obiettivo è quello di arrivare a controllare Generali, che è uno dei principali non solo gestori del risparmio ma anche alimentatori del capitalismo italiano, con la politica che è sempre stata favorevole, in questo vedendo insieme maggioranza e opposizione nella creazione di un maxipolo, che sia una cosa buona o che non lo sia è un termine di riflessione. E l'ultima cosa, che i fenomeni di fusione hanno anche, come dire, una serie di crediti fiscali e pagano meno tasse. Quindi, come dire, c'è anche ovviamente un'operazione finanziaria di forte guadagno dietro tutto questo, e qui mi fermo.
Gianola, buonasera di nuovo.
Buonasera, eccoci qua.
Senta, lei come lo può commentare questo intervento di Banca Intesa questa mattina?
Ma direi che Intesa San Paolo aveva già in mente, secondo me, questa operazione 2 anni fa, quando è iniziato, diciamo, l'ultima fase del riassetto del sistema bancario italiano, perché Intesa San Paolo gioca in una posizione oggettivamente di forza e di prevalenza rispetto alle altre banche italiane, in quanto si è costituita, si è rafforzata, si è certamente allargata nel corso degli ultimi anni con una politica e una strategia di crescita interna e di acquisizioni mirate, ad esempio ha comprato l'UBI Banca di Bergamo Brescia, quindi una grossa banca importante, ed è intervenuta non casualmente domenica, ma io cambierei l'ordine dei fattori che avete poi prima indicato, cioè Intesa San Paolo aveva già in cantiere questo annuncio domenica, lo avrebbe fatto comunque, ed è stato il Banco BPM, cioè diciamo l'azionista che desiderava in qualche modo sposarsi con il Monte Paschi di Siena, in una logica, questo sì, diciamo abbastanza filogovernativa, perché non è mistero per nessuno che il governo, in particolare il ministro dell'economia leghista, avesse proprio in mente di creare un polo bancario attorno a BPM, al Monte dei Paschi di Siena. Ma il BPM non ha fatto un'offerta, ha mandato una lettera di intenti che oggi, ironizzando appunto, l'amministratore delegato di Intesa ha detto è una specie di lettera d'amore che però non è concreta, non è concretizzata da niente, mentre in questo caso diciamo Intesa San Paolo lancia un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto e di scambio, quindi un po' di soldi e un po' scambio di azioni per prendersi tutte le azioni del Monte Paschi, quindi è un'offerta sul 100%, una cosa tra l'altro abbastanza inusuale, non capita tutti i giorni che ci sia un'offerta così ampia. Direi che in questo momento il governo non sa cosa fare, prende atto di una situazione che si è manifestata sul mercato. Ovviamente il ministro dell'economia e una Lega, direi, aveva interesse e l'obiettivo di creare questo polo tra Monte Paschi e Banco BPM, tanto che pochi mesi fa, se ricordate, insomma, Giorgetti intervenne ponendo il veto a Unicredit che aveva lanciato un'offerta per il Banco BPM, perché
sì,
avevano in mente proprio questo tipo di operazione.
Adesso invece Giorgetti ha un atteggiamento diverso, poco fa ha fatto una battuta, gli hanno chiesto un'opinione, ha detto chi paga di più, insomma.
Chi paga di più, sì, adesso. Però insomma questa è un po' l'operazione, no? E c'è da dire che il Monte dei Paschi ha pagato un po', nonostante la sua vittoria appoggiata dal governo nella scalata Mediobanca, ha pagato un po' un azionariato tra i grandi azionisti, un po' frammentato e anche litigioso, no? Perché tra Del Vecchio, gli eredi Del Vecchio, Caltagirone, un pezzo ancora della partecipazione di Stato del Ministero del Tesoro, non è che fossero andati molto d'accordo in questi mesi.
E adesso in qualche modo peraltro si riposizioneranno. Ma c'era una cosa, Rinaldo, che volevo chiederti, purtroppo abbiamo pochissimo tempo in chiusura, ma la creazione di un polo così grosso, anche un po' monopolistico, è una cosa buona o cattiva, al di là degli schieramenti, dei posizionamenti?
Ma la concentrazione delle banche in Italia, ma soprattutto in Europa, è diciamo una strada tracciata e che continuerà nei prossimi mesi, su questo non c'è alcun dubbio. Ci sono due elementi di novità, segnalerei, diciamo, semplificando. La prima è che ci sono almeno due grandi banche italiane, Intesa San Paolo e Unicredit, che hanno la possibilità, perché sono dotate di enormi capitali e anche di competenze direi adeguate, sono in grado di competere a livello europeo oggi nel grande ridisegno del sistema bancario europeo. Se Intesa San Paolo porta a casa questa operazione col Monte Paschi e con Mediobanca, diventa probabilmente la prima o la seconda entità bancaria creditizia finanziaria d'Europa, e questo è un fatto. Se l'Unicredit riesce a prendersi il Commerzbank, fa un altro balzo in avanti. Ma poi c'è un segno politico, secondo me, che andrebbe, che non tutti valutano in questo momento. Cioè, questa operazione Intesa San Paolo la fa con l'Unipol, cioè con una parte importantissima dell'economia cooperativa, che una volta veniva definita l'economia dei comunisti.
È passato tanto tempo.
Sì, però l'azione. Però l'azionariato di Unipol è in mano alle cooperative, quindi non si cambia.
Grazie.
E vent'anni fa l'Unipol cercò di comprare la BNL, venne bloccata perché ci fu uno fuoco di sbarramento così ampio, così articolato, che venne impedito, diciamo, quell'acquisizione.
Cioè, ci ricordiamo il abbiamo una banca di Fassino intercettato. Sì, ma poi... la devo fermare, Gianola, perché siamo molto in ritardo. Sì. Grazie.
Va bene,
grazie.
Allora vi saluto.
Una buona serata,
ciao,
grazie.
Ciao.
E grazie anche a Massimo Alberti. Ecco Nima Baeli, buonasera.
Buonasera a voi.
Siamo molto di corsa nella scaletta, però non possiamo non stare su quello che è successo tra ieri sera e poi la notte, questa mattina, quindi lo scambio di missili tra Iran e Israele che ha fatto temere la ripresa della guerra guerreggiata in Iran. Adesso mi sembra che non stiano sparando, però insomma siamo veramente al pelo.
La radio militare israeliana ha preannunciato che secondo loro potrebbero fare un attacco anche stanotte, però in base a quello che noi sappiamo, a quello che è successo, sembrerebbe che si siano fermati. Tutto nasce da una semplice cosa, ovvero che Teheran aveva dichiarato già da vario tempo la propria linea rossa, ovvero che Israele non poteva attaccare sì. Beirut. Con l'attacco di Beirut c'è stata la ritorsione iraniana, circa 20 missili lanciati in 5 scariche, e la controritorsione israeliana, verosimilmente, fra virgolette, più moderata a seguito della conversazione che Netanyahu ha avuto con Trump. La questione di base però è un'altra, ovvero questo attacco su Beirut è stato cercato da Netanyahu per sabotare quello che lo stesso presidente statunitense diceva, ovvero il quasi raggiungimento di un accordo fra Washington e Teheran, oppure no? Ed è questo probabilmente che è la domanda che tutti ci dovremmo fare a questo momento.
Senta, però una ventina di missili è stato detto partiti da Teheran in direzione Israele sapendo che vengono abbattuti, no? Molti hanno detto vabbè, ma questa era una, loro lo sapevano, no? Era una diplomazia fatta con il lancio di missili.
Sì, è un, diciamo, circoscrivere le dichiarazioni e gli ambiti. Il fatto stesso che per esempio siano stati lanciati in 5 ondate differenti fa capire come la volontà fosse di non saturare le difese antiaeree israeliane, per cui si è voluto non ottenere uno scontro o comunque dei danni rilevanti, ma al contempo Teheran ha voluto chiarire che la linea rossa non dovrebbe essere varcata. Dall'altra parte è molto interessante invece un'altra dichiarazione che è arrivata proprio in questi minuti da Washington, ovvero che gli americani, a differenza delle volte precedenti, non avrebbero fornito supporto antiaereo nel contrastare i missili iraniani partiti in direzione di Israele. E questo, qualora fosse vero, sarebbe una prima volta che in parte farebbe seguito alle dichiarazioni che sempre dagli Stati Uniti sono partite, di screzi sempre più evidenti fra il presidente statunitense e il primo ministro israeliano.
Che probabilmente si sono sentiti, noi no, se la sono detta tra di loro, anche nella telefonata tra loro due. Ieri sera, proprio nell'immediatezza dei lanci iraniani, Trump scriveva su Truth agli israeliani: state fermi che siamo a un passo dall'accordo.
Ed è questo probabilmente il tentativo da parte di Netanyahu, a differenza di Trump che ha necessità, e di Teheran stessa che hanno necessità, di chiudere un accordo e di fare una pacificazione fra le due capitali. Al contrario invece Netanyahu vede in una prosecuzione del conflitto la prosecuzione della sua stessa carriera politica. Per esempio nel caso degli attacchi missilistici di oggi sono stati strumentali al fatto che aveva una sessione in tribunale per le sue accuse di brogli che sono saltate. E quindi sia da quel punto di vista come anche per le elezioni che saranno settembre-ottobre, Netanyahu ha necessità di arrivare a quella data con un conflitto aperto, o quantomeno che lui possa dichiarare vinto in qualche forma. E quindi questo probabilmente certo. Il dramma principale che noi in questo momento assistiamo fra una Teheran e Washington che, propaganda a parte, sembrano alla fine disponibili a venirsi incontro, ambedue citando delle vittorie più o meno vere o verosimili, e dall'altra parte invece Netanyahu che è più propenso a boicottare questo accordo.
Grazie Nima Baeli, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Roberto Maggioni, che sei qui con noi per i 5 minuti di Metro Regione. L'altro giorno, quando è arrivata la notizia della chiusura dello Spirit di Milan, qualcuno ha detto: vabbè, facciano un'offerta e si comprino lo spazio. L'offerta l'ha fatta il Leoncavallo per la vecchia sede, quella di via Watteau. Che succede?
E succede che a Milano le cose non vanno per il verso giusto neanche quando fai le offerte.
Neanche quando ci sono i soldi da mettere.
Se non le fai non va bene, se non hai soldi non va bene, se occupi non va bene, se partecipi ai bandi non va bene perché sono complicati, se partecipi e vinci poi dopo qualche anno scadono, non va bene. Se trovi soldi, a volte non va bene neanche se trovi soldi, perché sicuro arriva qualcuno più ricco di te che ne mette di più per fare qualcos'altro. E quindi...
Vabbè, ma quanti soldi ci vuole mettere il Leo per riprendersi via Watteau?
5 milioni.
Beh, non sono pochi 5 milioni.
5 milioni. Oggi è successa questa cosa, che hanno convocato gli attivisti del Leoncavallo insieme alle due persone che si sono occupate di questa trattativa, che sono Pino Tripodi e Sergio Cusani, una conferenza stampa fuori dall'immobile di via Watteau, per dire che questa fase esplorativa, questo tentativo di acquisire l'area di via Watteau, quindi la sede storica del Leoncavallo dal 1994 all'agosto dell'anno scorso, quando è stato sgomberato dal governo Meloni, è finita. Ed è finita perché loro i 5 milioni, diciamo l'accordata che potrebbe mettere con imprenditori, soggetti privati, questi 5 milioni aiutando, facendosi aiutare ovviamente anche da una banca che si occupa di questioni etiche, finanziamenti di un certo tipo, la proposta sul tavolo l'hanno messa, ma dai Cabassi non è arrivata alcuna risposta che equivale a un rifiuto.
Sentiamo Pino Tripodi allora, che è uno dei protagonisti di questo tentativo, diciamo, economico-finanziario.
Con il Leoncavallo avevamo concordato di verificare se nella città di Milano ci fosse la disponibilità di avviare un percorso di acquisizione dell'area del Leoncavallo assieme a istituzioni, privati, artisti, insomma esponenti della città, che avessero a cuore la continuazione delle attività del centro sociale Leoncavallo, appunto perché questa era una delle ipotesi che sono state fatte immediatamente dopo il 21 di agosto. È stata fatta questa perizia stimativa che indicava una cifra intorno ai 2,5-3 milioni del valore di questo immobile, visti i vincoli che aveva, e gli imprenditori che sono stati vicini a noi e che hanno fatto i sopralluoghi con accordo della proprietà, naturalmente, anche con la proprietà. Dal 21 agosto abbiamo avuto incontri informali, sempre telefonici per lo più, per verificare questa condizione, la disponibilità a ricevere un'offerta, anche se la proprietà dal primo momento ha indicato una procedura abbastanza tipica, cioè il fatto di non volere prezzare l'immobile ma di attendersi un'offerta, che nelle pratiche immobiliari è una cosa veramente strano.
Non usuale.
Non usuale. 15 giorni fa siamo al punto finale della questione. Questi imprenditori che hanno fatto con noi questo percorso molto interessante di confronto con noi e con gli esponenti della proprietà, i rappresentanti della proprietà, hanno pensato di fare un'offerta doppia a quella della cifra estimativa che i nostri professionisti avevano fatto, cioè praticamente 5 milioni. Che sarebbero stati questi 5 milioni la base della trattativa. La proprietà non ha neanche preso in considerazione la proposta, e questo è il punto in cui ci troviamo.
Dai Cabassi oggi silenzio per tutta la giornata, li abbiamo cercati anche noi, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, quindi non abbiamo la loro versione. L'ipotesi che fanno i Leoncavallini sono due: o che aspettino il 2027 le elezioni comunali, magari cambia la giunta e magari cambia la destinazione d'uso, oppure c'è il grande business dei data center. Un data center potrebbe essere costruito sull'area di via Watteau grazie alla legge appena votata dalla giunta Fontana. Sentiamo Daniele Farina, Marina Boer del Leoncavallo.
Questo Roberto ti saluto, dopo di loro c'è Esteri, quindi anche ascoltatori, noi poi alle 20 con le campagne securitarie che impazzano.
Beh, i ragazzi, le nuove generazioni sono un po' diverse dalle nostre, anche noi l'abbiamo fatto in passato, immagino che se noi falliamo le generazioni più anziane, la città un po' più adulta, fallisce, ci penseranno loro, immagino.
Ma si parla quindi di una rioccupazione di questi spazi?
Ah, penso nulla sia escluso, ma non è nella nostra volontà capacità. Toccherà ai ragazzi decidere il percorso laddove fallissimo. Io spero che ci riusciamo.
Queste strade restano aperte, o questa ovviamente è quella che noi preferiamo. Quindi cercheremo di fare il possibile per riaprire, per continuare a proporre questa soluzione. Se continueremo a trovare un muro, dovremo trovare una qualsiasi altra che ovviamente ancora non abbiamo come proposta.